dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
E buonasera, piccoli aiutanti di Babbo Nachele, benvenuti nella cripta questo 18 dicembre 2015, l'ultimo appuntamento, possiamo dirlo, di quest'anno per la Cripta di Midian, una puntata totalmente speciale in quanto dedicata al Santo Natale.
Eh sì, buonasera a tutti, questa ultima puntata del 2015 ci vedrà infatti parlare di una selezione di titoli che abbiamo scelto per voi che riguardano in qualche modo le festività natalizie filtrate attraverso il genere horror. Ma prima di incominciare con la puntata, prima di cominciare con l'argomento centrale, prima di cominciare con le news, un piccolo interrogativo che ci stavamo ponendo io e Jacopo, ovvero che fine ha fatto Krampus, il film del quale, se vi ricordate, abbiamo parlato nelle scorse puntate, il film di Michael Dougherty, il regista Trick di or Trick or Treat, che invece verteva su Halloween, finché doveva uscire nelle sale italiane il primo weekend di dicembre, se non sbaglio male, ma è scomparso.
Oh,
se è uscito, noi non ce ne siamo accorti, non l'abbiamo visto da nessuna parte.
Quindi sì, c'è un fantasma che si aggira per le sale.
Esatto, è Krampus.
Poi ve ne parleremo, perché in realtà racconta molto della tradizione natalizia, dove il folklore poi spesso e volentieri si tinge di rosso. Ci auguriamo comunque di non doverci accontentare solo della locandina e di vederlo al più presto, anche se non prettamente, ecco, vicino Natale.
Esatto, magari ne riparleremo in futuro quando avremo modo finalmente di vederlo.
Ma news.
Cominciamo con le news. Vorrei dire solo che si vede che si sta avvicinando il Natale, perché news a tema orrorifico, comunque segnalazioni di film in TV, come vedremo alla fine della puntata, si fanno un po' più rare, difficili da trovare. Insomma, questo clima natalizio ci sembra un po' avverso per il nostro
sabotare
genere preferito, però qualcosina in giro abbiamo trovato. Partiamo dal Giappone, dal sollevante. Vi ricorderete tutti delle due famose saghe, ovvero quella di The Ring e quella di The Grudge. E i protagonisti di queste due saghe, ovvero Sadako e Kayako, si incontreranno in un mashup, un po' come è successo qualche anno fa per Freddy vs Jason. Esatto. Mentre queste due saghe stanno proseguendo separatamente, parallelamente, infatti il giugno di quest'anno è uscito nelle sale giapponesi Ju-on the Final, ovvero una sorta di conclusione della saga, e mentre è atteso per l'anno prossimo il terzo capitolo americano del remake di The Ring, prodotti ancora una volta da Sam Raimi, le due rispettive casse di produzione hanno deciso di unire le forze per realizzare questo Sadako vs Kayako. Uscirà addirittura in 4D, quale sarà la quarta dimensione?
Beh, sì.
Non oso immaginare, forse i capelli di Sadako che escono dallo schermo.
O il pozzo,
esatto, in schizzi d'acqua. Comunque il film, ricordiamolo, Sadako vs Kayako, uscirà a giugno 2016 in Giappone, staremo a vedere.
Vedremo. E dal sollevante invece torniamo direttamente negli Stati Uniti, perché c'è un personaggio che ha fatto molto discutere quest'anno, ne abbiamo già parlato, parliamo di Eli Roth, in particolare con l'uscita proprio di Green Inferno, questo cannibal movie che, insomma, verso cui tutti nutriamo grande aspettativa, ma che poi si è rivelato
forse
comunque
è stato il miglior cinepanettone dell'anno.
Esatto, esattamente. Invece si parla di Knock Knock, che era questo thriller / horror appunto di quest'anno, con protagonista il nostro caro Keanu Reeves. E la news al riguardo principalmente è che finalmente il film sarà distribuito nelle sale italiane dalla Midnight, mentre nel frattempo è visibile solo in DVD e Blu-ray in lingua inglese nell'edizione americana della Lionsgate Home Entertainment. Questo è un remake in realtà di un cult degli anni 70, che era Death Game del 1977 di Peter Traynor, che io non ho visto, non so se tu già
manca pure a me.
Vedremo in qualche modo questo protagonista e architetto di successo, appunto Keanu Reeves, felicemente sposato, che vive con la moglie e due figli, e come sempre durante un weekend l'uomo si troverà ancora una volta in una situazione che in qualche modo metterà duramente alla prova la sua psiche e, insomma, ne varrà della sua vita. Vediamo se in questa veste, insomma, Keanu Reeves, in questo horror, tra l'altro diletto comunque da un autore che, a prescindere da Green Inferno, comunque abbiamo trovato uno dei più interessanti, almeno del nuovo millennio, riuscirà in qualche modo a risarcire la Roth dopo l'insuccesso di The Green Inferno.
Esatto, anche perché qui comunque sembra allontanarsi dai suoi canoni soliti, abbandona l'horror a favore del thriller. Vedremo un po' cosa ci ha riservato Buonelai. Ultima news, due parole, ma due di numero, sul remake di Martyrs. Una notizia che, vabbè, non ci rende estremamente entusiasti, però vedremo il film. La notizia è che è stato distribuito il poster ufficiale del film. Ovviamente noi non possiamo farvelo vedere attraverso la radio, cercatelo su internet. E ricordiamo che il film uscirà a gennaio, precisamente il 22 gennaio 2016, nelle sale americane. L'originale, ricordiamolo, era firmato da Pascal Laugier, mentre invece il remake è stato diretto dai fratelli Goetz. Chi sono i fratelli Goetz? Ne ho la più pallida idea.
Ma
saremo
ora,
a vedere.
Direi che per calarci bene in quello che sarà l'argomento centrale della cripta, vi facciamo ascoltare un pezzo che da una parte vuole omaggiare forse uno dei classici, vogliamo, di Natale, in chiave sicuramente grottesca barra horror, ovvero The Nightmare Before Christmas, del nostro caro Tim Burton, uscito ormai orsono, addirittura in Italia il 5 dicembre del 1994. Caro Jacques, un bel
mamma
po' di anni
mia,
fa.
Mamma mia.
Colonna sonora che tutti voi ricorderete per l'incredibile interpretazione di Danny Elfman nella versione americana, ma soprattutto di Renato Zero in quella italiana. Bene ragazzi, nel 2008 è uscita una simpatica rivisitazione dell'intera colonna sonora da molti degli artisti comunque importanti della scena alternative heavy metal statunitense. Vi facciamo ascoltare i Korn di Jonathan Davis con questa particolarissima versione di The Kidnap of Sandy Claus.
A nasty trap and wait. When he comes a sniffing, we will snap the trap and close the gate.
Wait, I've got a better plan. I'll catch this big red lobster man. Let's pop him in a pudding box. And when he's done, we'll butter him up.
erano i Korn con Kidnap of the Sandy Claws, da questo disco appunto incredibile del 2008 che è Nightmare Revisited, appunto una serie di pezzi appunto provenienti alla colonna sonora del classico di Tim Burton, rivisti poi da Korn, Marilyn Manson, The All American Reject, Emily, insomma un sacco di artisti, andatevelo a sentire. Ma veniamo al tema centrale di oggi, perché? Perché ragazzi, quindi criptoniani e criptoniani, sappiate che anche se Halloween per antonomasia è una delle festività che più ci consente in qualche modo di sottoporvi quelli che sono delle pellicole dedicate a questa festività, in realtà il Natale probabilmente grazie agli effetti malefici e sulfuri della Coca-Cola, da quando ha vestito comunque il grassone più famoso comunque del mondo di rosso sangue, ha partorito in realtà una serie di pellicole malate ambientate proprio, anzi spesso in concomitanza con la vigilia di Natale. Sarà forse per queste cene infinite con i parenti che fanno salire il nazismo un po' a tutti.
Esatto, perché un po' l'atmosfera natalizia, se ci pensi bene, si presta in maniera ottimale a una rivisitazione in chiave orrorifica, e questo può avvenire sia in chiave fantastica, ovvero attraverso creature del Natale, creature fantastiche, mostri e quant'altro.
I Krampus di cui vi parlavamo, esatto, provengono proprio dal folklore reale, cioè quindi proprio dalla festività pagana che viene tra l'altro festeggiata tutt'oggi soprattutto in Nord Italia. Per chiunque abiti nel Friuli Venezia Giulia, in Trentino, quindi ai confini comunque con l'Austria, vi consigliamo di assistere a questa festività che, se non mi sbaglio, è proprio i primi di dicembre. Comunque una festività particolarmente violenta, ma magari vi diremo qualcosa in più più tardi.
E oltre alla dimensione fantastica del Natale, quella più fiabesca in chiave orrorifica, c'è anche la rivisitazione più terrena, ovvero utilizzare una trama, una sottotrama thriller horror semplicemente ambientata durante le feste di Natale, e qui ovviamente gli esempi si sprecano.
Abbiamo scelto una serie di
abbiamo
film
tutta una serie random
che vi consigliamo di vedere, perché probabilmente sono i più alternativi che voi potreste visionare sotto Natale, al di là del classico Una poltrona per due, che comunque nessuno di noi eviterà di vedere la vigilia di Natale su Italia 1 come sempre.
Beh, pensiamo anche al fatto che un film come Gremlins di Joe Dante, l'immortale Gremlins, che non è un horror se ci pensate bene, però è un film fantastico con queste creature, possiede al suo interno una delle storie più raccapriccianti relative al Natale, ovvero il racconto che fa la ragazza al giovane protagonista in relazione, se vi ricordate bene, alla morte del padre, che era avvenuta proprio la notte di Natale in seguito a un equivoco, perché lui si era, se non ricordo male, travestito da Babbo Natale e stava cercando di scendere giù dal camino.
Assolutamente, assolutamente. Anzi, a Natale invitiamo tutti a fare visita al negozio di Mr. Wing per cercare di accaparrarvi una di queste strane creature e di seguire attentamente le regole che tutti noi sappiamo, che non vi ripeteremo. Quindi vi consigliamo di vedere il film, che se non mi sbaglio dovrà essere in programmazione anche questo, sotto le feste.
E se non c'è, procuratevelo e rivedetelo. Allora, incominciamo subito con alcuni titoli, uno dei miei preferiti, ovvero Black Christmas, Natale Rosso Sangue del 1974 di Bob Clark, un film importantissimo perché è il film che ha dato il via al sottogenere dello slasher, prima, qualche anno prima, di Halloween di John Carpenter. Molti pensano che sia stato Halloween il primo slasher della storia del cinema, invece tutto viene da Black Christmas del 1974.
Quindi mi stai dicendo che il primo comunque grande psicofatico dello slasher americano non è Babbo Natale.
È Babbo
Natale.
Ovviamente il cattivo non era Babbo Natale, però comunque ci siamo. Il film è diretto da Bob Clark, che è un regista che ricordiamo oltre che per i suoi horror anche per un certo film che si chiamava Porky's, forse qualcuno di voi l'ha visto, vero?
In altre situazioni,
e parliamo di demenziale, ecco. Però in ambito horror Bob Clark ha regalato almeno due perle grandissime, questa e La morte dietro la porta, un film del quale abbiamo parlato in passato, che era una rivisitazione in chiave zombie di alcune tematiche romeriane, anche in relazione con la guerra del Vietnam. Black Christmas invece è uno slasher nudo e crudo, purissimo, una tensione veramente incredibile e anche un certo tasso di morbosità che per l'epoca era, diciamo, pioneristica.
Assolutamente. E invece io vi suggerisco
film che, tra l'altro, scusami Jacopo,
come no,
ha avuto anche un remake in tempi recenti, nel 2008,
ormai,
no, 2006 mi sembra, non l'ho visto, quindi non dico nulla a riguardo.
E invece, altra chicca ragazzi, passiamo da qualcosa che è ambientato prettamente a Natale, nel senso che appunto emana natalitudine, se possiamo chiamarla così, a tutti gli effetti, invece a un classico abbastanza delirante che io ho avuto modo di rivedere ultimamente. Parliamo del Giorno della Bestia, ovvero il Dia della Bestia, appunto del 1995, girato anche in Spagna, perché l'autore è un nostro affezionatissimo anche, ovvero Alex de la Iglesia. Il film mantiene quella venica un po' anarchica e delirante che è tipica di Alex de la Iglesia. Secondo me forse uno
è uno dei suoi primi, credo sia il secondo film suo.
Sì, secondo me uno dei più riusciti comunque in generale, perché c'è un equilibrio che rende parecchio quello che poi sarà tutto il cinema a venire. Parliamo del 95, per cui anche qui parliamo abbondantemente di 20 anni fa.
La poi storia... era un film veramente spaventoso, orrorifico, perché c'era Maria Grazia Cucinotta.
Soprattutto, quando addirittura la Bellucci per fortuna non infestava le pellicole straniere con la sua presenza, c'era la Cucinotta, infatti. Che ricordiamo ha fatto anche quel famoso film veramente horror con Rol Bova sul Natale, La Natività, che io vorrei qui ricordare.
No, siamo in fascia protetta.
Comunque sì, Il Giorno della Bestia, perché vederlo? Perché innanzitutto è ambientato intorno al 25 dicembre del 1995, dove appunto data nella quale un prete casto e devoto pensa che nascerà proprio a Madrid l'anticristo. Quindi tutto il film poi sarà per scongiurare poi questa minaccia e quindi l'imminente catastrofe, come sempre, seguente alla nascita dell'anticristo. Ma la cosa più faiga del film è che avrà due sidekick particolari comunque. Quindi un appassionato di heavy metal e un volto noto a livello televisivo.
E proseguiamo ancora, citiamo un paio di film brevemente che sono molto correlati tra di loro, sono dello stesso anno, il 1984, ovvero Natale di Sangue, titolo originale Silent Night, Deadly Night, che avrebbe poi dato il via ad una piccola saga a sé stante, e Non aprite prima di Natale, due film, ecco, diciamo così, due curiosità, due chicche sulle quali non vale la pena spendere troppe parole, ma vi consigliamo di recuperare a mo' di curiosità. Mentre invece decisamente più riuscito è un film del 2008, ovvero The Children di Tom Shankland, un film che non ha nessuna componente fantastica, nel senso che è un film molto realistico, è un horror comunque, è la storia di una sorta di virus che colpisce alcuni bambini la notte di Natale e che gli fa compiere delle gesta, degli assassini molto crudeli. Un film che si ricollega a tutta la tradizione del cinema e della letteratura relativa ai bambini assassini. Partiamo da Villaggio dei Dannati, storico, ma anche
classicone,
ma anche Ma come si può uccidere un bambino di Narciso Ibanez Serrador, o anche Grano Rosso Sangue di Stephen King, se vogliamo. Ecco, un film che poi trova nella sua ambientazione natalizia, quindi in un momento di apparente quiete, calma, tranquillità, serenità familiare, ecco, uno dei suoi punti di forza, perché è un film che comunque destabilizza e che mina le certezze della società e dello spettatore. Quindi The Children 2008 di Tom Shankland, non è mai uscito in Italia, ma lo potete recuperare tranquillamente con i sottotitoli.
Ma andiamo avanti, ora vi consiglio un film che forse pochissimi di voi hanno visto, spero che comunque se lo ricordino. Andiamo questa volta, ancora una volta, in Europa, in particolare in Francia. Il film è Un minuto a mezzanotte ed è uscito nel 1989, diretto da René Manzor. Perché questo film è da vedere? Perché in realtà non è altro che una rivisitazione di quello che è il classico natalizio per eccellenza, ovvero Mamma ho perso l'aereo, diretto da Chris Columbus, poi un anno dopo la realizzazione di questo film francese. E il bello di questo film è che in realtà la storia praticamente è identica, ovvero c'è questo protagonista, un bambino di 9 anni che abita orfano di padre, che vive con la madre e il nonno in un castello vicino Parigi, che praticamente decide finalmente a 9 anni di capire effettivamente chi sia Babbo Natale. Cosa succede però? Che la madre, che dirige un centro commerciale, licenzia uno di questi Babbo Natali che lavorano sotto le vacanze.
Si incazza,
esatto, e si rivela un fottuto psicopatico che cerca appunto di fare irruzione all'interno del castello dove c'è il bambino. Ok, fin qua tutto a posto. Dopodiché il bambino si trasformerà in un novello Rambo che cercherà di scongiurare in qualche modo l'intruso con una serie di trabocchetti, di trucchi e di violenza poi nei confronti dello stesso Babbo Natale, che in qualche modo richiama inevitabilmente alla pellicola di Chris Columbus. Un film che secondo me vale la pena da vedere, perché è per adolescenti e adolescenti un po' cresciuti, per cui se vi è piaciuto Mamma ha perso l'aereo ma volete vedere una versione più violenta e anche un po' più inquietante, Un minuto a mezzanotte è il film che fa per voi.
Ecco, devo essere sincero, io questo film non l'ho mai visto, non solo non l'ho mai visto, non lo conoscevo neanche, quindi Jacopo mi ha incuriosito, lo recupererò.
Noi della cripta vi proponiamo
abbiamo
solo,
sempre, esatto, degli assi nella manica. Un altro titolo fantastico, guarda, te lo dico Jacopo, è fuori scaletta, mi è venuto in mente adesso.
Vai, vai.
Uno degli episodi di Tales from the Crypt, Racconti della Cripta, il film di Freddy Francis degli anni 70, dove c'era un bellissimo episodio, il primo se non ricordo male, ambientato proprio durante la notte di Natale, un omicidio compiuto in famiglia che poi si trasformerà in qualcos'altro, un episodio molto divertente e molto bello. Tra gli altri film che avevamo in mente di parlare, Rare Export, Christmas Tale di, oddio, la pronuncia del finlandese, Hjalmari Helander del
però
2010.
Dire, non può mancare un film horror d'altronde che viene direttamente
dalla terra di Babbo Natale.
Il film, ragazzi, ve lo consigliamo perché io lo vidi per caso, perché se ne parlava, c'erano tanti rumors al riguardo. Il film in realtà non è solo un horror, ma si può definire anche un film fantastico in generale, perché praticamente è riferito al rinvenimento tra i ghiacci, appunto, in un enorme, tra l'altro, cubo di ghiaccio, se non mi ricordo, del demone di Babbo Natale, che qui, tra l'altro, viene rappresentato in maniera piuttosto lontana da come noi lo conosciamo, quindi come questo enorme demone con le corna, che cerca di essere liberato da questi elfi malefici, che in qualche modo riusciranno a liberarlo scatenando la sua furia. Il film vale la pena di essere visto perché le ambientazioni sono sicuramente quelle giuste. Dopodiché si parla anche di quello che è il commercio delle renne, quindi in qualche modo di quelli che sono gli aspetti che sono tangenti alla leggenda di Babbo Natale. Tra l'altro, l'idea del film era nata proprio dal regista e da suo fratello, che avevano girato nel 2003, per cui qualche anno prima, un cortometraggio che era, tra l'altro, portava lo stesso nome, e questo cortometraggio narrava appunto di tre cacciatori che vagavano per la Lapponia alla ricerca del vero, selvaggio e terribile Babbo Natale. Il film merita proprio perché mette in risalto quelli che sono gli aspetti più inquietanti forse di una leggenda che è stata edulcorata, come dicevamo, dalla Coca-Cola negli anni e da tutto quello che è stato il marketing vicino alla figura di Babbo Natale, ma che ha degli aspetti molto più inquietanti, soprattutto per quello che riguardava il destino dei bambini cattivi.
Era un film curioso da quello che mi ricordo, anche perché appunto mescolava e alternava registri differenti. È arrivato tra l'altro in un momento in cui il cinema fantastico scandinavo stava regalando alcune perle, come penso a Trollhunter in Norvegia, Dead Snow, idem, che poi ha avuto anche un seguito in tempi recenti, anche Sauna, un altro film finlandese, insomma, e questo Rare Export, che comunque vanno a delineare i contorni di un universo fantastico scandinavo che ha avuto il suo bel perché. Ma adesso ritorniamo alla musica.
Direi di sì, ragazzi, dato che alla fine il Natale si avvicina e la tradizione comunque musicale ci regala una serie di canzoni che abbiamo ascoltato, probabilmente fatte da Michael Bublé purtroppo a Frank Sinatra per fortuna. In realtà noi, per essere alternativi al 100%, prendiamo quello che è il principe, se non il re forse, dell'horror rock, quindi Alice Cooper, che ha rivisitato appunto un classico che è Santa Claus is Coming to Town, anche questo uscito per una simpaticissima compilation del 2008, quindi la stessa data di Nightmare Revisited, che è Heavy Metal Christmas, dove insieme a Doro Pesce e a tantissimi altri esponenti di quello che è l'hard rock e l'heavy metal americano ci regalano visioni decisamente più forti e più inquietanti dei classici di Natale. Questo è Alice Cooper, a dopo. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming town. Oh, he's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows when you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, your town. He knows where you live, he knows that your window's open, he knows what lives under your bed.
town all around the Christmas tree. And then they're gonna burn it down. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. We're gonna break all the toys. And then we're gonna make some noise. We're gonna party all night long. We're gonna sing and sing this song. Gonna party all night long. We're gonna sing and sing this song. Santa Claus be coming to town. Santa Claus be coming to town.
Questo era Alice Cooper con Santa Claus is Coming to Town. Pensate che questo pezzo addirittura è uscito per la prima volta nel 1934. Quindi, insomma, immaginate poi quante cover possono esistere di questa canzone.
Anche Justin Bieber, se non sbaglio.
Temo di sì. Temo,
quella ve la facciamo sentire la prossima volta.
Sì. Comunque, vi consigliamo anche in questo caso questa compilation. La cosa bella in America, in realtà, a differenza dell'Italia, è che ogni anno ogni genere musicale che vada dallo psych al heavy metal al punk, ogni volta faceva una compilation natalizia che regala delle soddisfazioni, che sono appunto piccole chicche.
Un po' come il libro di Vespa da noi a Natale. Ecco.
Praticamente è la stessa cosa, e anzi, ha la stessa dose, tra l'altro, di inquietanza comunque. Ma a Natale, soprattutto in televisione, anche, caro Jacques.
Soprattutto fino a un certo punto, perché come dicevamo prima, è stato difficile trovare una programmazione adeguata alla settimana di Natale, a meno che non vogliate i classici, ma perché no, anche giusti film per famiglie. Ne abbiamo individuati, scovati alcuni. Cominciamo lunedì 21, ovviamente sempre di notte / tarda serata, e più precisamente alle 23:20 su Iris, Nightmare 6, la fine di Rachel Talalay. L'ultimo capitolo della saga di Nightmare, prima del...
l'ultimo brutto film, praticamente, prima di quello bello.
Diciamo, prima, ecco, del rilancio del 94 con Nightmare Nuovo Incubo, un film che sanciva la morte definitiva, tra virgolette, di Freddy Krueger, un esperimento un po' così ardito per gli anni, perché comunque c'era anche un utilizzo del 3D piuttosto particolare. Mentre invece martedì 22, un film del quale abbiamo parlato l'anno scorso, perché l'avevamo visto insieme, avevamo dedicato una puntata, è stata una delle prime visioni in comune nella cripta, Clown di John Watts, su Sky Cinema Max a 00:35. Jacopo sta sospirando, esatto. Mentre invece, sempre a proposito di fine di saghe, mercoledì 23 c'è Jason va all'inferno di Adam Marcus su Italia 7 Gold alle 23:30, penultimo film della saga prima di Freddy vs Jason, perché l'ultimo era stato, se ricorderete bene, Jason X.
Eh sì, che poi, se non mi sbaglio, ci dovrebbe essere qualcosa di strano in questo film. Vabbè, non vi anticipiamo altro, ma andiamo avanti. Vi consigliamo invece anche poi Byzantium di Neil Jordan, per cui godete.
Ma non abbiamo tempo perché dobbiamo fare i saluti.
Beh,
quindi
punto,
buon Natale.
Wish you a Creepy Christmas. Un augurio dalla cripta.
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.